Bene, siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di Maracanà. Marco Piccari e Stefano Impalloneni.
Ciao Marco, buongiorno. Sì, buon pomeriggio, buongiorno.
va bene così. Allora, caro Stefano, ci adesso portiamo subito, facciamo un po' il punto, perché siamo sempre più vicini alla ripresa del campionato. E allora, c'è questo match tra Juventus e Inter. E allora andiamo subito a dare il buon pomeriggio intanto a Michelangelo Rampulla. Ciao Michelangelo, ben trovato. Oh, guarda qua, lo vediamo
pure.
Ciao Marco. No, guarda,
come, guarda sempre
che,
in formissimo,
classe,
una roba incredibile,
roba seria.
Come state?
Bene, tutto bene, siamo scatenati, arriva questo, riprende il campionato, c'è questa partita, adesso arrivo subito. Insieme a noi però c'è anche Paolo Stringara, che salutiamo. Ciao Paolo,
ciao,
ben trovato.
Paolo.
Ciao a tutti, ciao ragazzi, ciao.
E poi abbiamo anche con noi Paolo Pacchioni di RTL. Ciao Paolo, ben trovato.
Ciao Paolo.
Anche a te.
Ciao Marco, ciao, buongiorno a tutti.
Ah, che bel partire, adesso ci scateniamo un po'. Allora, partiamo da questa partita, insomma, il derby d'Italia, questo derby, il peso del derby d'Italia, caro mio Stefano, peso per entrambe,
No.
Non sei d'accordo?
No.
Perché devi dire subito no?
Beh, perché insomma andiamo a Maracanã e sai che bisogna anche cambiare passo.
Non è peso per nessuno?
No, peso per l'Inter.
Solo per l'Inter?
Sì.
E perché?
Perché se perde, capi di cielo, caro Marco.
Quindi tu dici il peso
del derby, tutto il Chivu, è tutto spende
tutto su Chivu.
Sì, senza dubbio.
Cioè, chi mi vuoi dire che se addirittura dovesse andare male e metti a rischio già la posizione di Chivu?
No, io non la metto a rischio. Chivu merita naturalmente di adesso seriamente di sviluppare quello che ha in testa, però qui abbiamo fior di protagonisti del passato, anche del presente, che sanno benissimo come funziona nel calcio. Se non arrivano i risultati, il fatto che tu non riesci ad ottenere risultati, ti inchiodi da solo, insomma. Alleni una squadra importante come l'Inter, come la Juventus naturalmente, però la Juve ha vinto 2, l'Inter 1, e se dovesse andare male, ecco perché ti dico pesa di più per l'Inter, perché chi l'avrebbe mai detto all'inizio della stagione Juve-Inter così? Tu te lo saresti aspettato? Io un po' meno.
No, ti saresti aspettato diversa
una... No, almeno una situazione, ecco, la Juve, io mi aspettavo un pareggio a Genova, è una Juve sorprendente sul piano proprio dell'applicazione, della determinazione, quello che non ho visto. Sì, la prima col Torino dell'Inter bene, ma con l'Udinese ho visto tanta confusione, una squadra matura, una squadra forte, ne viene a capo, non è che butta 150 palloni dentro l'area di rigore dove Christensen e Solé sembrano Beckenbauer e Karl-Heinz Foster, cioè hanno fatto lo stesso, sempre hanno replicato lo stesso modo di attaccare, è abbastanza prevedibile, quindi già secondo me l'Inter è un piccolo cono d'ombra, una piccola, si deve togliere dalla buca, dai, si deve togliere dalla buca.
Ok, quindi tu...
io ti ho risposto.
No,
hai
fatto
il peso,
bene, hai fatto bene.
Il peso è tutto, tutto dell'Inter.
Michelangelo, è così oppure c'è qualcosa anche nei confronti di Tur, della Juve? Insomma, io poi ho questa idea, Michelangelo, che se la Juve dovesse uscire con un risultato positivo in questa partita, si candida ad essere la vera inseguitrice del Napoli.
Sicuramente
non mi dite che è troppo presto, perché sennò qui cioè è vero che siamo alla terza giornata, però
presto,
insomma, questa è una partita importante, ragazzi. Ho capito, però
conta come partita, poi come detto Stefano, conta più forse per l'Inter, visto che ha perso domenica, ha perso l'ultima partita in casa, e quindi conta un po' di più, c'ha più un pochettino più di pressione. La Juve ha vinto 2 partite su 2, quindi credo che affronti la partita importantissima con uno stato d'animo un po' diverso, sicuramente meglio dell'Inter, però sono partite che come per i derby, per Juve-Toro, Roma-Lazio, cioè, non c'è mai una netta favorita, per cui sono partite che esulano da un risultato scontato, quindi così sarà anche Juve-Inter.
Stringara?
Ma sono un po' più d'accordo con Stefano, anche perché l'Inter ha un allenatore, si può dire, no, nelle grandi platee esordiente, no? E quindi c'è tanta pressione, E poi sai, due indizi fanno una prova, se dovesse perdere ancora l'Inter comincerebbe un po', no, a farsi, tanta gente comincerebbe a farsi domande, compresi i giocatori. E quindi la grande squadra sbaglia una partita, la partita dopo rimedia subito, e se invece non dovesse essere così sarebbe subito, sì, non dico una crisi, ma qualcosa che farebbe riflettere, no, in maniera negativa tante persone. E quindi,
ma secondo te rischia, Paolo, fammi capire?
No, rischia no, perché sarebbe da stupidi, siccome all'Inter non sono stupidi, no. Però ti ripeto, cioè, se l'allenatore dell'Inter oggi fosse Trapattoni, cioè, tutti questi problemi secondo me non ci sarebbero. Invece c'è un allenatore che è all'inizio e che c'ha i fucili puntati contro, è sotto esame, e quindi perdere male in casa con l'Udinese, poi scontro diretto a Torino contro la Juventus che è a punteggio pieno, andrebbe 6 punti dietro, cioè è questo secondo me la cosa diversa, la cosa particolare in questo momento per l'Inter.
Paolo Pacchioni, poi aggiungiamo anche una cosa a questo e lascio la linea a Paolo, che voglio dire, mettere in discussione un allenatore alla terza giornata non è una cosa che accade solo in Italia, eh? Noi veniamo da due campionati, uno in Premier mi sembra e uno in Bundesliga, che già hanno fatto fuori due allenatori, quindi, e siamo all'inizio.
E quindi, sì, però significherebbe insomma mandare via un allenatore alla terza giornata, rinnegare subito e in modo magari un po' frettoloso un progetto. È chiaro,
ma non succederà, Paolo, però io sono d'accordo con te, non succederà. Però dobbiamo mettere anche nei conti questa cosa qui, non è che se fosse una cosa, non è che una cosa, oddio, non è successo solo da noi, questo solo per dire, eh. Poi sono convinto
che
chiunque rimane.
È chiaro che l'Inter si è già giocata al bonus perdendo in casa con l'Udinese,
esatto.
E quindi arriva alla partita di Torino con la spada di Damocle e con la consapevolezza di non poter sbagliare. Il problema dell'Inter, che secondo me è ancora un po' un ibrido, cioè non è più l'Inter di Inzaghi, non è ancora l'Inter di Chivu, è in corso un momento di transizione che non è ancora completato, e che insomma lascia la squadra in questa fase un pochino in mezzo al guado. Detto questo, io non penso che l'Inter abbia perso con l'Udinese perché c'era Chivu in panchina, cioè è stata una partita anzi che mi ha ricordato le prestazioni meno brillanti della scorsa stagione, quindi insomma anche i giocatori credo che debbano ogni tanto essere messi in discussione e prendersi le loro responsabilità. Çalhanoğlu non è più Çalhanoğlu da mesi, Di Marco ha visto precipitare il suo rendimento in modo abbastanza drastico, la difesa scricchiola. Insomma, quindi capisco che si guardi tutti a Christian Chivu come all'indiziato numero uno, però non credo siano soltanto responsabilità di Christian Chivu. Poi, detto questo, magari vediamo anche l'altro lato della medaglia. Se l'Inter fa l'impresa, vince a Torino, ribalta tutto e insomma si dà una bella iniezione di fiducia, e credo ce ne sia bisogno. Ma non sarà facile, perché la Juve è diventata, rispetto a un anno fa quando si parlava, ecco, delle filosofie di Thiago Motta, questa è diventata una squadra molto più realista, molto più concreta, che innanzitutto ha recuperato Bremer dietro, e aver risigillato la difesa è un aspetto importantissimo, e poi si aspetta che i nuovi acquisti si innestino con Yıldız e con gli altri giocatori importanti della squadra. E anch'io, così a bocce ferme, sono portato a pensare che la Juve parta un pizzico davanti rispetto all'Inter e che l'Inter abbia più da perdere in questa partita.
Sì, no, qualcuno ci scrive, scusate, ma perché se perde la Juventus sono a pari punti, quindi perché l'Inter rischia e la Juve no? Non è tanto il fatto, è vero
che l'Inter si è già giocato al bonus,
è vero.
La Juve invece se lo giocherebbe questa volta, no, poi è chiaro che per lo scontro diretto sarebbe doloroso anche per la Juve, ovviamente,
certo,
perché
certo. Però
si dice che Chivu è un allenatore, giustamente, alle prime armi, con poca esperienza, non è che Tudor sia Guardiola, cioè ha cominciato 3 mesi prima la Juve,
No, questo pure è vero, Stefano.
No, ma io quando mi riferivo, tu hai fatto la domanda iniziale,
il peso del derby
è tutto sull'Inter, perché se l'Inter dovesse deragliare un'altra volta, andare fuori, no, sbagliare la curva, è finita, è un altro campionato, lo sa Stringara, lo sa Rampulla, lo sa Pacchio, lo sanno tutti. Ma se tu perdi a Torino con la Juve non è tanto il ritardo, è che nella testa dei calciatori, cioè che devono inviare una risposta immediata all'allenatore, ha detto bene Paolo, è tutto molto, ci fosse stato Trapattoni allora vabbè. siccome c'è un allenatore nuovo, è la squadra che deve adesso aiutare e sostenere Chivu, perché se prendi una legnata a Torino con la Juventus, è probabile, perché può succedere. Tu non è soltanto il ritardo in classifica, è il ritardo rispetto a quello che sei, che è rappresentato per 4 anni. Ecco perché ti dico che tutto il peso dell'Inter. Poi se l'Inter dà una risposta, vince, si rimette in carreggiata e dice: oh, siamo forti. Ma non è la partita di Chivu, è la partita di Di Marco, di Bastoni, di Barella, di Çalhanoğlu, di Lautaro, di Thuram. È questa, è che devono dare una mano a sto povero ragazzo che è arrivato, che è fenomeno, giocatore straordinario, ragazzo straordinario.
Però l'allenatore è un'altra
cosa.
Però
che deve fare Chivu? Ma aiutate, sennò andiamo tutti.
Hai capito? Rappura,
arrivederci, grazie. No, non è tanto il ritardo in classifica, è ritardo rispetto a quello che hanno espresso, hanno fatto vedere in questi 4 anni.
Michelangelo?
No, sono perfettamente d'accordo, però secondo me si dà troppa importanza all'allenatore. Certo, l'esperienza è davvero importante, però in questo caso, come diceva Stefano, sono i calciatori che devono dare una mossa, perché dopo alla fin fine puoi mettere tutte le tattiche che vuoi, puoi avere discorsi motivazionali di un allenatore che ti porta, però a questi livelli i discorsi motivazionali lasciano il tempo che trovano. Se tu hai già perso una partita in casa con l'Udinese, non puoi pensare di adesso l'allenatore ci risolva la situazione, sono i calciatori che devono risolvere questa situazione. Per quanto riguarda l'Inter, certo, i giocatori importanti, l'Inter ce ne ha tanti e devono da imborcarsi le maniche e dare una mano a questo allenatore, insomma, è stato un grandissimo calciatore, come allenatore ha appena iniziato, e quindi si devono guardare negli occhi e dire: diamoci la mano tutti.
Ma
credi l'allenatore non può fare.
Faccio questa domanda: tu credi ancora alla cosiddetta fame dell'Inter, di questo gruppo, oppure pensi che forse bisognerà fare un po' rigenerare un po' questa squadra? Ecco, faccio questa domanda e poi vado sulla.
Sì, stiamo parlando di grandissimi calciatori, per cui la fame insomma, questa parola è abusata nel calcio, no? Avevamo più fame, avevamo più cose, no? Il discorso è che ognuno di noi deve avere, quando fa un lavoro, deve avere la passione, la voglia di fare bene sempre al 200%, quindi il bello che, insomma, almeno per quanto riguarda me, secondo me il discorso è quello che ho visto io con i miei compagni: più si vinceva, più si aveva voglia di vincere. Ecco. Non è che stai lì e dici: no, vabbè, abbiamo vinto, basta. No. Io credo che, per quello che riguarda quando sono stato alla Juve, perché anche io sono sempre stato in squadre medie, quindi piccole, medie, quindi alla Juve tutti quelli che erano lì si pensava soltanto a vincere ancora. Poi ci puoi riuscire, non ci puoi riuscire, perché
però l'obiettivo era quello,
è sempre stato quello. Adesso io non ci credo che uno è appagato perché ha vinto uno scudetto e due scudetti, mi sembra una cosa misera per un fuoriclasse, per un campione.
Paolo, è un gruppo scarico o si può ricaricare? E chi lo può ricaricare, perché siamo qui, no? Perché poi penso che alla fine l'allenatore serve anche in questo, no? Al di là delle tattiche e tutto, a ricaricare magari un gruppo che ha fatto bene, come diceva Stefano, negli ultimi anni, adesso è partito un po' zoppicando, però tu devi ritornare a quel livello lì, no?
Sì, allora, te hai fatto una domanda prima: cosa deve fare Chivu? Giusto?
Sì.
Ho sentito bene?
Sì.
Secondo me Chivu deve, ve l'ho già detto la scorsa volta, a Chivu piace un gioco un po' più offensivo, un po' più veloce nell'uscire, nell'accorciare la squadra, quindi Chivu deve ragionare su questo fatto. Chivu ha a disposizione una difesa che non è di quel genere lì, c'ha dei giocatori, in primis Acerbi, che non è quel giocatore lì. Acerbi ha bisogno di giocare con spazi stretti, ha bisogno che la squadra giochi, no, con queste ripartenze veloci come giocavano con Inzaghi. Questo deve capire Chivu, deve decidere se giocare come giocava col Parma, con la squadra più corta, giocando molto veloce, eccetera eccetera, oppure se deve essere lui ad adattarsi alla squadra e ritornare a giocare un po' più basso, con ritmi un po' più compassati, con spazi più stretti soprattutto per i suoi difensori, perché io ho visto anche Bastoni l'altra sera a Nazionale giocare a 4, cioè ha fatto delle robe, degli errori clamorosi, clamorosi. Quindi, cioè, se hai dei giocatori forti a giocare in spazi stretti, alla fine te allenatore, se c'hai anche un'idea, la devi cambiare te l'idea, e quindi devi riportare quella squadra che è arrivata a giocarsi una finale di Champions giocando in quella maniera. Secondo me questo deve fare Chivu, si deve mettere a disposizione. Io penso che invece conti molto l'idea dell'allenatore, come vuol far giocare la squadra, e questo è il grande punto di domanda che secondo me in questo momento c'ha Chivu nella testa. E quindi lo deve risolvere velocemente, assolutamente.
Pacchioni?
Sì, sono d'accordo, lo dicevo prima, no? È una squadra che è ancora un po' in mezzo al guado, non ha ancora completato la transizione fino dall'altra parte. È vero che le caratteristiche dei giocatori vanno tutte in considerazione, è anche vero che un giocatore come Acerbi si sta avviando, voglio dire, comunque verso la fine della sua carriera, e quindi io penso che non è che si debba eventualmente rallentare un cambio di pelle nell'Inter, perché sennò Acerbi è fuori tempo massimo, giocherà un altro al posto di Acerbi, il suo contributo l'ha dato, grazie, arrivederci. Io penso che a una squadra che comunque è stata 4 anni con un allenatore che ha vinto tanto ma non tantissimo, comunque di meno di quello che avrebbe potuto, il brivido, lo stimolo di una novità tattica possa essere d'aiuto per trovare appunto nuove energie, nuove forme di gioco. Quindi io, fossi Chivu, proverei ad andare avanti per la mia strada. Poi capisco che sei l'allenatore dell'Inter, non puoi permetterti di sbagliare 2 partite di fila, soprattutto perché la seconda è contro la Juve. La partita con l'Udinese è stata negativa, giocata male dall'Inter, però bisogna anche dire una cosa: ci sono le occasioni, ci sono le parate del portiere dell'Udinese, c'è il gol di Di Marco annullato per un fuorigioco di 1 centimetro. Cioè, non è che il Napoli che ha vinto col Cagliari abbia fatto meglio dell'Inter con l'Udinese. Okay. La differenza qual è? Che il Napoli al 95esimo ha fatto gol e gli ha detto bene, l'Inter ha subito i 2 gol dell'Udinese e non è riuscita a rimontare, gli ha detto male. La stessa Juve a Marassi col Genoa segna il gol vittoria col colpo di testa di Vlahovic a metà del secondo tempo, c'è la traversa del Genoa al 95esimo. Cioè,
tu dici, poi ci sono anche gli episodi. Dai, ho capito.
Banale nel dire è ancora presto per emettere sentenze, però un po' è così, soprattutto perché si deve giudicare il trend di alcune partite. Una singola partita, l'episodio la può condizionare in modo importante.
Questo sì, questo poi ci sono gli episodi, Stefano, che abbiamo sempre analizzato. Sentite, 2 domande al volo su questa partita prima di chiudere. Allora, la Juventus deve usare un po' in questa partita e quindi magari mettere in campo le 2 punte, oppure deve essere come è stata fino adesso e non stravolgere, diciamo, la partenza iniziale?
Deve sorprendere sul piano di ritmo l'Inter, credo probabilmente che sarà questo il piano gara di Tudor. Devi sfruttare l'entusiasmo, una condizione.
Quindi nessun stravolgimento di formazione.
Devi percepire la rivalità che c'è stata, il bello del calcio è anche questo. Insomma, Juve e Inter non è che si ami, no?
No.
Quindi stai 3 punti avanti, giochi in casa e quindi devi liberare tutto l'entusiasmo possibile, più cuore, più pancia che ragione all'inizio, poi dopo te la giochi come un giocatore di poker. Però all'inizio tu devi cioè la pressione è tutta sull'Inter. Io farei così, poi non lo so, tu hai chiesto sta cosa.
No, poi vediamo, adesso aspettiamo pure le conferenze, eccetera.
Poi tu dici le 2 punte, ma insomma va bene così con i 3 quartisti, con Sessão non ce la fa.
Quindi anche questi
pronto,
cambi in corsa che poi dopo... Esatto, infatti
c'è anche i nuovi che entrano in questa partita qua, adrenalina, cioè è la partita adatta anche per i nuovi.
Esatto.
Perché cosa c'è di meglio di Juve-Inter? Alla ripresa, dopo la sosta.
Michelangelo, ti aspetti qualche, che ne so, diciamo, soluzione diversa da parte di Tudor? Si parla molto di questa possibilità, adesso ritorna di moda il doppio centravanti grazie alla nazionale.
No, non credo che sia la partita adatta per cercare di stravolgere una situazione che in questo momento sta portando i suoi frutti, quindi credo che, come diceva Stefano, non stravolgerà sicuramente la squadra.
Quindi ti aspetti Vlahovic in panchina pronto a subentrare, diciamo, questo è un po' il tema.
Questo suggerisce la ragione. Poi sai, nella testa di ogni allenatore c'è cercare sempre una soluzione diversa. Però io comunque credo che giocherà ancora con una punta, le 2 mezze punte. E come diceva Stefano, giustamente sono partite in cui i nuovi cominciano a capire cosa vuol dire stare a giocare in Italia nel campionato di Serie A.
Ieri non ha mai preso.
Chi?
Vlahovic.
Ha segnato. l'altro giorno. Ah, no, sì, ieri sì. No. Vabbè, che
segnato in Inghilterra 5-5
segnata la partita
0,
precedente.
Ah, mi è presa ieri.
Vabbè, fu
no, per dire, segnalo.
Sì, sì, in vede dell'ora.
No, 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 io segnalo che non è presa, poi voglio dire. Ma mai presa.
Stringara, tu che faresti da allenatore? Andresti sempre così oppure proveresti a sorprendere l'Inter mettendo due punte lì davanti? Via subito Vlahovic e David.
No, intanto mi piacerebbe essere dall'altra parte, allenatore dall'altra parte.
Ah.
No, da allenatore della Juventus mi piacerebbe essere l'allenatore dell'Inter. No, io penso che sì, sarà come dite voi, che rimarrà tutto come quando si è fermato il campionato, perché
niente sorprese
in Italia, sai, tatticamente siamo abbastanza tradizionalisti, insomma, e quindi la Juventus, le cose stanno andando bene,
meglio non cambiare, tu dici.
Non cambierà l'Inter. Può darsi che qualche accorgimento, no?
Lo faresti giocare a Kanji subito?
Ma io sì,
andiamo,
anche
no.
Perché secondo me il tallone d'Achille dell'Inter in questo momento è proprio la difesa.
Vedi. Perché a centrocampo sorride pure Rampulla che approva, pure tu dici . Michelangelo, meglio subito a Kanji.
Michelangelo è sornione, aspetta.
Hai capito?
Scorpaccio. No, no, io poi sai, noi parliamo dal di fuori, no? Sappiamo
certo,
i valori dei giocatori, poi l'allenatore lo vede tutta la settimana, dice magari ancora non si trova, però io quando c'hai i giocatori forti farei giocare sempre, poi sai quindi
Akanji, dai, tu vorresti giocare Stringara pure in pallomeni subito dentro.
Sì. Mi è piaciuto il passaggio che Paolo ha spiegato bene nel dettaglio, questi sono contributi importanti, cioè sono d'accordo con lui, la difesa cioè è vero che Kivu sta cercando di spostare l'Inter un po' più, non lo può fare perché le caratteristiche difensori sono queste, quindi sposo in pieno quello che ha detto Akanji, più
però
che serve
anche Bissek, buttalo dentro, è veloce,
esatto,
oddio,
cioè su queste famose preventive ti vuoi sbilanciare, c'è gente che va
fai
i 70
Bissek,
metri
però,
sì,
Bissek un po'
sì.
dei danni,
però quello che
passo.
Dice Paolo è corretto, cioè le preventive dei giocatori veloci e se no non può fare gioco in avanti e poi non è detto che ti dica bene,
certo.
Come hai detto tu, Bissek a volte
Bissek qualche errorino, Stringara, scusami che ti abbiamo interrotto e poi sento Pacchioni, vai.
No, ti dicevo, i difensori si allenano, cioè gli attaccanti fanno un po' più fatica a allenarli a far gol, ma i difensori si allenano,
vero.
Cioè ragazzi, ma qui si parla di squadre che c'hanno uno staff di allenatori di almeno 10 persone,
ma
ce ne sarà uno bravo a allenare i difensori, a spiegarli, a fargli fare mille volte le stesse cose, gli stessi movimenti, ragazzi, perché sennò parliamo di niente. Poi io ti ripeto, ho visto fare un paio di errori a bastoni in nazionale, non lo so, io qui si parla di bastoni, non è che si parla di uno che
c'è in
Serie D, qui si parla di bastoni, io ho visto fare due o tre che non hanno senso proprio,
È vero.
E quindi ti dico, comunque ti dico, i difensori soprattutto si allenano,
i difensori si allenano, dice Stringara. Pacchioni, su questi due
è vero, poi dopo ognuno mette le sue caratteristiche, parlavate di Bissek che sicuramente ha una prorompenza fisica importante, ha anche una certa tendenza all'errore marchiano che comunque è costato punti all'Inter, ma voglio dire banalmente il gol del 2-1 dell'Udinese dell'ultima partita, ma se andiamo allo scorso campionato
costato,
in mente il fallo all'ultimo minuto della partita con la Lazio che è costato il pareggio della Lazio, che se vince la partita l'Inter vince anche il campionato, e anche in precedenza qualche erroraccio c'era stato. Poi è anche un ragazzo che appunto ha un gran fisico, ha un buon rapporto con il gol quando va in attacco, però insomma un po' di prudenza, forse Akanji o Akanji come preferite, ha una solidità internazionale insomma un pochino più consolidata.
Ma io dicevo di farli giocare insieme proprio a livello proprio visto, perché sono veloci e che il Kivu secondo me vuole una difesa che accorci un po' più velocemente in avanti, secondo me, ti ripeto, i difensori si allenano e si fanno migliorare assolutamente.
Vabbè, Pacchioni, tu non ci credi che c'è una novità là davanti nella Juve? Così, David...
No, Tudor non mi sembra uno da voli pindarici, mi sembra uno molto concreto, è andata bene così finora, va avanti così.
Vabbè, vediamo, magari ci sorprende all'inizio. Ultimo giro, Michelangelo, il Napoli a Firenze rischia oppure che mi dici?
Sì, è una partita difficile anche per il Napoli, perché la Fiorentina è una buona squadra, però credo che il Napoli abbia la solidità e delle armi per poter vincere in qualsiasi campo. Poi sai, le partite bisogna saperle interpretare subito e bisogna saperle portare a termine con forza, e credo che questo Antonio non lasci niente a caso. Parlo di Antonio Conte, nel senso che difficilmente lui lascia qualcosa a caso per i propri giocatori. Certo. E quindi io penso che il Napoli possa fare una buona partita. Poi sai, i risultati, dicevamo prima, a volte sono gli episodi.
Posso chiedere una cosa, Michelangelo? Qualcosa. Conoscendo tu Conte, secondo te lo farà giocare subito Højlund oppure andrà per Lucca? Confermerà Lucca là davanti?
Guarda, allora, conoscendo Antonio, io credo che possa far giocare Lucca inizialmente.
Ecco, vedi.
Però, dai, poi adesso io lo conosco da calciatore più che da, vabbè, da allenatore, quindi poi magari domenica
fai una telefonata
dal primo minuto. No, sicuramente ci sentiremo, però non mi dirà la formazione, sicuramente.
Vabbè, noi ci proviamo. Paolo, chiedo anche a te sul Napoli, no? È lì davanti questa eventuale scelta, dai.
Sì, no, a parte la scelta lì davanti, anche io secondo me farà giocare Lucca, sì. Perché è anche giusto, perché voglio dire, Højlund, fatelo arrivare un attimo, fagli disfare le valigie un attimo. Prima di... Però dico, la Fiorentina c'ha secondo me uno dei migliori allenatori italiani, no? Che è Stefano Pioli, e potrà un po' complicare tatticamente la partita al Napoli. Poi è chiaro, se... poi ci sono anche giocatori in campo e Napoli ne ha tanti molto bravi, assolutamente.
Pacchioni?
La Fiorentina ha fatto un bel mercato, però l'avvio di stagione non è stato meraviglioso. Però attenzione, c'è Moise Kean, che è la rivelazione migliore di questo avvio di stagione. Lo abbiamo
è vero,
anche
la nota positiva
nazionale. Cioè, forse abbiamo veramente trovato il centravanti della nazionale che cercavamo da tempo. Diciamo, il ragazzo, oltre che dal punto di vista tecnico, mi sembra essere cresciuto dal punto di vista della mentalità e della continuità. Quindi è un po' Napoli contro Kean. Vedremo un po' se il Napoli... Allora, tutto sta anche nella qualità della prestazione del Napoli. Ripeto, se giochi come hai fatto col Cagliari, fai fatica. Mm-hmm. Se va in campo la squadra che Antonio Conte sa preparare e motivare al punto giusto, allora a quel punto il Napoli può non porsi limiti.
Stefano?
Sarà una bella partita, come ha detto Michelangelo. Sarà dura per il Napoli. Io mi aspetto ancora qualcosa in più da Pioli, perché non ho capito molto, non ci ho capito molto su questa Fiorentina. Per quanto riguarda, sì, giochi in casa, la Fiorentina deve dare una bella risposta, Kean. Però l'altra domanda è chi lo mette in azione? Ma quindi allora serve una grande prestazione sulle corsie. E Dodò e Gosens, i ripeto, spenti, li devi accendere, perché così, almeno da quello che leggo, vorrebbe varare questo campionato, questo centrocampo italiano, Mandragora, Fagioli e Nicolussi Caviglia. È lì in mezzo Napoli forte. Quindi appena sbagli dietro non mi sembra che abbia attraversato un momento positivo. Deve stare attenta la Fiorentina. Quindi c'è Kean, però Gudmundsson non sta bene.
No, e poi a rischio.
Poi Piccoli, o ti presenti con Piccoli Kean, però devi azionare gli esterni. Quindi Dodò e Gosens, se indovinano la partita, secondo me il Napoli rischia. Se no, altrimenti vince il Napoli.
Va bene, Paolo Pacchioni, grazie per essere stato con noi. A presto, un abbraccio, buon lavoro.
Grazie a voi, ciao Paolo. Buon pomeriggio a tutti, ciao.
Mister Stringaro, ciao, un abbraccio anche a te. Grazie,
ciao,
come
Paolo,
sempre.
Anche a te.
Un abbraccio, ciao. Ciao.
Allora, Michelangelo, ti saluto, però ricordo un bellissimo appuntamento di venerdì 18:35, c'è la storia di calcio di Michelangelo Rampulla.
Un grande portiere,
grande
uomo.
Ci racconta un sacco
uomo,
di... No, veramente, un grande uomo, hai ragione, verissimo.
Grazie, aspetto, ragazzi.
L'aspetto umano
grazie,
molto
Stefano,
bello. Molto bello, grazie. È vero. È emerso in questa bella chiacchierata.
Fai un po' troppe vacanze l'estate. Perché noi siamo stati un po'. Ecco, eravamo un po' perplessi. Quanto durano le vacanze? In Rampulla? Tre mesi, però.
Per il momento, sì. Però
vabbè,
va bene,
fai un salto a Roma presto, Michelangelo.
Sì,
vieni
a trovare.
Va bene.
Volentieri.
Un abbraccio, grande Michelangelo.
Ciao, Michelangelo, un abbraccio.
Venerdì 18:35, storie di calcio con Michelangelo Rampulla. Noi adesso ci fermiamo. Torniamo tra pochissimo.